Bene, eccoci di nuovo in diretta e prendo l'invito del operatore di call center che ci ha appena chiamato per venderci un altro contratto telefonico per ricordarvi che questa radio non ha padroni né pubblicità e quindi si sostiene solo con l'aiuto di chi la fa e di chi l'ascolta. Per tutti quelli che vogliono sostenere questa radio è possibile versare delle sottoscrizioni al conto corrente postale 61804001 intestando il bollettino a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma. Ed eccoci qui in diretta, dicevo, abbiamo ospiti qui con noi due compagne della campagna per la riforma della Banca Mondiale che si occupano anche della campagna Patagonia senza dighe, che appunto in Italia esprime la solidarietà con l'omonima campagna Patagonia sin represas, che in Cile si sta lottando contro la costruzione di 5 dighe nella Patagonia cilena, dighe che, come dicevo prima, verranno costruite dall'Enel praticamente attraverso la sua controllata Endesa. Quindi grazie per essere qui con noi e facciamo un po' un panorama di quella che è la situazione delle multinazionali italiane, dell'Enel in generale in America Latina, e poi entriamo più nello specifico di questo progetto.
Allora, ciao, io sono Giulia della campagna per la riforma della Banca Mondiale. Noi da tempo stiamo occupando di seguire gli investimenti che imprese italiane fanno in Sud America, ma non solo in Sud America, in particolare nel settore dell'idroelettrico, quindi come la costruzione di grossi impianti, di grosse dighe attraverso l'utilizzo di fondi molto spesso pubblici impatta le comunità locali che vivono in queste zone. Nello specifico, uno dei progetti che stiamo seguendo con più attenzione da un po' di tempo è proprio il progetto Hydroisen in Patagonia. Il progetto in Patagonia e lo stiamo seguendo soprattutto per il coinvolgimento diretto dell'azienda italiana Enel. Tra il 2006 e il 2008 Enel ha iniziato un processo di acquisizione della compagnia Endesa, che di fatto aveva la maternità del progetto, e con il 2008 si è conclusa l'acquisizione della compagnia e di conseguenza la responsabilità del progetto è passata interamente in mani italiane. A questo proposito, proprio per questo, diciamo, come movimento e associazioni italiane abbiamo ritenuto quantomeno doveroso porci il problema di come Enel investe i nostri soldi all'estero, soprattutto in virtù della partecipazione statale di Enel. Ricordiamo che, come hai detto tu, Enel appartiene per più del 30% allo Stato italiano e di conseguenza ai cittadini italiani, e quindi paradossalmente i cittadini italiani si trovano ad essere azionisti di maggioranza dell'azienda. Ci è sembrato quindi assolutamente indispensabile rispondere all'appello del Consiglio di Difesa per la Patagonia, una organizzazione che raccoglie più di 70 organizzazioni in giro per il mondo che si oppongono alla costruzione del progetto. Il progetto prevede la costruzione di 5 dighe su due fiumi, Baker e Pascua, nella Patagonia cilena, e a livello di numeri è abbastanza impressionante, nel senso che si prevede l'allagamento di circa 6.000 ettari di terra per la costruzione delle dighe stesse, nonché la costruzione di una linea di trasmissione di 2.300 km che attraverserà il Cile da sud al nord per portare l'energia prodotta alle miniere del nord, quindi con scarsissima, anzi nulla, ricaduta a livello locale, nessun beneficio a livello locale, a livello di distribuzione di energia. Moltissime sono la linea di trasmissione di 2.300 km, tra l'altro implicherà la costruzione di centinaia di torrette da 70 metri di altezza ciascuna, che attraverseranno 9 regioni, coinvolgeranno 67 comuni e di conseguenza impatteranno direttamente un territorio ben più vasto che non il territorio semplicemente di costruzione delle dighe stesse. Ovviamente il Consiglio di Difesa per la Patagonia Quindi diciamo il movimento di opposizione è partito dal Cile e dal Cile si è lentamente esteso a diversi paesi, fino a che Endesa era spagnola, quindi l'opposizione in Europa era molto diciamo attiva a livello spagnolo. Con la in qualche modo con lo spostamento della proprietà dell'impresa Endesa nelle mani di Enel, ovviamente il Consiglio di Difesa per la Patagonia si è rivolto anche all'Italia, ai movimenti italiani, chiedendo supporto e sostegno, e in qualche modo ci hanno fatto la richiesta di fare da cassa di risonanza le istanze e le richieste che venivano dal Cile nei confronti dell'azienda italiana. E così noi abbiamo fatto. Un diverso numero di associazioni italiane si sono riunite sotto il cappello Campagna Italiana Patagonia Senza Dighe, hanno lanciato una branca italiana della campagna internazionale Patagonia Sin Represa nel settembre scorso. E da settembre abbiamo messo diciamo in piedi una serie di attività e iniziative di sostegno alla campagna internazionale che portassero in qualche modo Enel di fronte alle sue responsabilità. Abbiamo iniziato con una campagna di sensibilizzazione per raccontare e rendere più pubblico possibile le informazioni relative al progetto, anche in qualche modo spiegare alla gente in Italia com'è possibile che Enel possa arrivare a fare profitti in Cile attraverso l'utilizzo dell'acqua, e questo è avvenuto ed è possibile grazie alla legislazione cilena attraverso il Codigo de Agua, legislazione che risale alla dittatura di Pinochet, che ha in qualche modo attraverso la costruzione, diciamo la promulgazione della Costituzione, ha in qualche modo reso legale lo sfruttamento da parte delle industrie e delle imprese multinazionali dei diritti dell'acqua in Cile. Con l'acquisizione di Endesa, Enel di fatto detiene ha la libertà di utilizzare legalmente, di sfruttare legalmente la risorsa idrica cilena, quindi in qualche modo diciamo noi legalmente, ma in maniera fortemente immorale e ingiusta. Per questo abbiamo diciamo la nostra campagna ha voluto anche andare a toccare direttamente con mano la realtà sul territorio. Abbiamo deciso di organizzare anche una delegazione in Patagonia per attraversare i territori e andare a verificare direttamente, ascoltando direttamente dalla voce della gente, dai rappresentanti delle amministrazioni locali, nonché dai rappresentanti direttamente del governo, quali fossero le ragioni, e effettivamente andare a verificare con i nostri occhi quali potessero essere gli impatti diretti sul territorio. Questa delegazione ha avuto diciamo l'importanza fondamentale di farci comprendere direttamente dove arriva il potere dell'azienda, dove quanto il consorzio Hydroisen riesce a condizionare il consenso della gente, in qualche modo promettendo progetti di investimento nel settore sociale, educativo, sanitario, e in qualche modo quindi in una zona piuttosto depressa favorire la ben disposizione delle comunità locali nei confronti del progetto. Inoltre durante la delegazione abbiamo avuto l'opportunità di estendere anche un po' la nostra attenzione, non solo che fino a quel momento era incentrata strettamente sulla Patagonia, ma anche estenderla a altre iniziative altrettanto dannose di Enel in Cile. In particolare abbiamo ricevuto e quindi accolto l'invito del Parlamento Mapuche di Cotscotz, della zona di Panguipulli, leggermente più a nord più a nord della Patagonia, dove Enel sta pianificando di costruire una diga sul lago Neltume che impatta pesantemente la comunità Mapuche della zona, comunità Mapuche che è fortemente mobilitata per questo contro la costruzione del progetto e che ci ha chiesto di venire come delegazione italiana a verificare anche in quel territorio gli investimenti dell'azienda. Questo ci ha fatto un po' in qualche modo comprendere come sebbene discontigua a livello territoriale con la nostra campagna, di fatto gli investimenti di Enel e il programma di Enel nell'idroelettrico in Cile è uno e unico, risponde alle stesse logiche.
Sì, abbiamo visto che l'Enel attraverso Endesa ha aumentato molto i suoi interessi in America Latina, con le compagne parlavamo prima anche di della costruzione di un'altra diga in Colombia, poi sta girando la comunicazione della volontà di costruire altre dighe in, in Guatemala, qual è il livello degli interessi dell'Enel in generale di altre multinazionali italiane come la Impregilo in America Latina?
Sì, buonasera a tutti, io sono Caterina, sempre della campagna per la riforma della Banca Mondiale. E, con l'acquisto di Endesa era una delle più grandi società di generazione e distribuzione di elettricità in Europa. Enel si diventa il secondo gestore, il secondo produttore e gestore di energia elettrica in Europa ed uno dei primi operatori, tra i primi operatori a livello mondiale. Ovviamente con Endesa si eredita tutto il patrimonio postcoloniale spagnolo che aveva fermato comunque l'interesse della società in America Latina. Endesa è presente in quasi tutti, con diversi nomi, con diverse sussidiarie e controllate in quasi tutti i paesi dell'America Latina. Quindi Enel sostanzialmente eredita quasi la maggioranza della generazione, produzione e distribuzione elettrica in America Latina, quindi sono interessi molto molto diffusi in alcuni paesi come il Cile, dove i processi di privatizzazione sono stati più rapidi, più aggressivi, gli interessi sono maggiori. Il Cile viene comunque considerato, anche la Svizzera dell'America Latina, il posto è comunque il paese dove girano più soldi e dove Endesa sta pianificando non solo Hydroisen, il progetto sul lago del Tume al quale faceva riferimento Giulia, ma decine e decine di nuovi impianti idroelettrici. Io approfitto per fare una riflessione sull'idroelettrico, che in questo momento viene molto spinto e in qualche modo promosso come energia verde e rinnovabile. E idroelettrico che è stato negli anni 90 fortemente contestato, le grandi dighe hanno generato un movimento di protesta molto forte, forse tutti ricordano la lotta in India contro la diga di Narmada, che ha creato anche proprio una narrativa e un movimento globale di solidarietà con le comunità impattate, che ha portato a un arretramento da parte dei grandi donatori, prima fra tutti la Banca Mondiale, che era il principale finanziatore delle dighe al mondo nei paesi del sud quantomeno, e ha portato anche all'istituzione della Commissione Mondiale sulle dighe, che è una commissione che è stata finanziata anche dalla stessa Banca Mondiale, che ha riunito intorno a un tavolo diversi interlocutori, fra i quali le comunità impattate, i costruttori di dighe. È stato uno dei primi processi, forse l'unico a questo livello, che viene definito multi-stakeholder, no? Ha creato un dialogo tra questi soggetti e le raccomandazioni che la commissione dopo 2 anni di lavoro ha fatto sono molto interessanti, perché delineano quale può essere un modello per pianificare un idroelettrico sostenibile. Purtroppo però queste raccomandazioni sono rimaste lettera morta, non solo per la Banca Mondiale ma anche per la maggior parte dei governi. Le raccomandazioni invocano la partecipazione, quindi una progettazione partecipata con le comunità, il micro idro, cioè quindi non grandi progetti ma piccoli progetti decentralizzati che possono essere anche facilmente controllati dalle comunità stesse. Tutto questo però appunto purtroppo non è mai stato implementato e drammaticamente oggi assistiamo a un ritorno, grazie anche ai meccanismi di Kyoto che premiano la costruzione delle dighe nei paesi del sud e in cambio di continuare ad emettere. Successo un meccanismo piuttosto contraddittorio che si chiama Clean Development Mechanism, che fa sì che consente a chi emette nel nord del mondo di continuare ad emettere costruendo delle dighe nel sud del mondo, che è un meccanismo paradossale perché si crea in questo modo una sorta di doppio danno: si continua ad emettere in atmosfera ma allo stesso tempo si costruiscono dei progetti che sono fortemente critici. Qualcuno come Arundhati Roy ha definito le dighe una bomba atomica, in quanto in poco più di 50 anni hanno dislocato tra gli 80 e i 100 milioni di persone nel mondo. Ovviamente ciò corrisponde a un modello energetico molto preciso, che è un modello energetico centralizzato. Giulia ci diceva appunto che il progetto Hydroisen prevede una linea di trasmissione di 2600 chilometri, cioè si produce energia in un punto in modo centralizzato, cioè che può essere controllato da un soggetto privato, nel caso cileno, o anche da un governo, che detiene, insieme al controllo delle risorse, anche il controllo sostanzialmente della democrazia in un paese. E questo modello continua ad essere promosso su scala globale, non solo in America Latina, ma pensiamo anche all'Africa, e continua a mietere vittime sia da un punto di vista, diciamo, sociale, rispetto alla violazione dei diritti sociali, umani, ambientali delle comunità, e sia appunto nei confronti dell'impatto ambientale che le dighe producono, che viene molto spesso distorto, perché si dice che le dighe non ritengono acqua, cioè nelle dighe l'acqua passa, però l'acqua che esce da una turbina non ha né la stessa qualità né la stessa proprietà dell'acqua che entra, e questo non viene mai detto da chi in qualche modo promuove questo tipo di impianti. E per quanto riguarda Endesa, c'è da dire che il progetto non è, il consorzio Horizon non è soltanto dell'Enel, ma per il 49% è anche di una società cilena che si chiama Colbún, che è di una famiglia, che è una delle famiglie più importanti del Cile, più ricca, che è la famiglia dei Matte. E che è una famiglia che è stata anche legata alla dittatura di Pinochet, come tutti i principali amministratori di Endesa. E quello che è successo negli anni 90 è stato che con le privatizzazioni chi era nella posizione migliore, quindi quello che era l'establishment, l'elite politica che circondava Pinochet, è riuscito ad assicurarsi i risultati migliori nell'acquisizione dei diritti dell'uso dell'acqua, e questo è un dato che ci deve far riflettere anche alla luce delle battaglie sulla privatizzazione dell'acqua che si stanno conducendo in Italia. Perché in qualche modo il Cile è il paese in cui la dottrina dei Chicago Boys e di Milton Friedman è stata applicata alla lettera, e in qualche modo può rappresentare non il nostro passato ma il nostro futuro da un punto di vista dell'uso delle risorse.
¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial? Que el agua no se niega y libre debe circular. Personajes ambiciosos parece no escucharon. Primero privatizaron y ahora aplastaron a Coyhaique, el Maipo y unas cuantas zonas con propuestas de represa en desaveneno como el McDonald's. Entiende que la Patagonia es pan humano, un respiro al costado de la cara. Corre un río tranquilo, paradójica realidad. Que lo quieran detener, lo mismo pasó antes. Con la tierra a defender, Mapu es tierra. Che, es gente, como si Coyhaique fuese mi casa. Gritaremos presente, Mapu es tierra. Che, es gente, como si Coyhaique fuese mi casa. Gritaremos presente,
Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Si sirve protestar moviendo su cabeza, será que en el sur quieren cortar los ríos con represas. No es una sorpresa que nacen centrales de aguas vitales, proyectos de energía sobre tierras ancestrales. Por binoculares miran toda la fauna nativa, el puma de los cerros. Una vez más teme por su vida, gente indiferente habló. Su economía se incrementó, poder con monopolio. Una vez más Endesa financió. Se cortó el bosque en dos para poner una indignatore, dejando la huella en la memoria para que no se borre. Y los lugareños que están de pequeños en el lugar, cuidando ecosistemas, árboles que se puedan plantar, reforestar la escena. Sin represa Patagonia es nuestro emblema. Apoya al sur de Chile para que apoye algún sistema. Oiga socio, salió por el cable y entró en su cabeza. Cuando se vaya pa' su casa diga Patagonia sin represa. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas.
Yeah. En uno, yo vi los 3666 en la frente del rey. Ese empresario compró la ley. ¿Acaso no entienden que el mundo es uno y se hace humo? Huemuli y cóndores, ja, no queda ninguno. Patagonia es libre, ecosistema sostenible, indudable. Progresar no chinar de cables. Destruyen la tierra, la sangre derraman. Dinero bajo su cama, no les bastó los putos. Ja, con Pascualama. Sana, sana, que ya no queda ni colita de rana. Y miserable con cables, son capaces de vender a su madre por descapotable. No solo basta que hables. Actúa, no ves acaso los alambres, puega, súa. La tierra está presa, mételo en tu cabeza. No me vengas con esa Endesa. Pachamama y la corteza se besa. En Aysén y con más certeza, Patagonia sin represas.
Viva la naturaleza. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. No daremos el agua a una empresa que tendrán dentro de sus cabezas. Una Patagonia sin represas.
No necesitamos destruir uno de los lugares más prístinos, la segunda reserva de agua dulce del planeta.
E questi erano i Lega York che cantavano per la campagna Patagonia sin represas. Potete trovare come sempre la canzone su internet e appunto il nome di questo gruppo cileno si scrive Lega York in italiano. Ora ritorniamo qui in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che è in corso un presidio a Piazza San Marco in solidarietà con il popolo palestinese che ieri ha sofferto l'ennesima repressione da parte dello Stato israeliano tra i 17 e i 20 morti. Appunto in questo momento chi può raggiungere il presidio che si sta tenendo vicino Piazza Venezia, Piazza San Marco, in solidarietà con la Palestina. Noi ritorniamo subito a fare l'intervista alle compagne della campagna per la riforma della Banca Mondiale che ci stanno parlando del progetto di costruzione di 5 dighe nella Patagonia cilena da parte dell'Enel, un progetto che ha scatenato le proteste della popolazione cilena e la solidarietà nel resto del mondo, naturalmente soprattutto in Italia, visto che l'impresa che sta costruendo queste dighe è appunto un'impresa italiana, l'Enel, che è controllata e posseduta per più del 30% dallo Stato italiano. Ma scendiamo un po' più nei particolari dei danni che queste 5 dighe creeranno in questa regione conosciuta in tutto il mondo per la sua ricchezza naturale.
Sì, beh, chiaramente infrastrutture di questo genere andrebbero a intervenire e alterare sostanzialmente in maniera definitiva l'ecosistema della zona. La Patagonia rappresenta uno degli ultimi ecosistemi intatti del pianeta e di fatto strutture di questo genere altererebbero drammaticamente innanzitutto la biodiversità locale. Gli impatti sono di tipo ambientale, di tipo sociale, di tipo economico, andrebbero a influire direttamente in vari aspetti. Dal punto di vista ambientale, l'alterazione della biodiversità della zona sarebbe implicita e immediata, con cambiamento ovviamente anche dal punto di vista delle temperature, per cui la creazione di bacini artificiali altererebbe direttamente la temperatura locale, così come in qualche modo anche la possibilità per specie locali di continuare a riprodursi lì. Inoltre la composizione chimica dell'acqua verrebbe fortemente alterata con la costruzione dei bacini ed anche dal punto di vista analizzando anche la costruzione della linea di trasmissione di 2300 chilometri, l'impatto diretto anche su varie specie volatili sarebbe drammatico. Ma ancora di più degni di nota sono gli impatti dal punto di vista sociale e ambientale, sociale ed economico, che progetti di questo genere implicherebbero. Ovviamente l'inondazione di la creazione di bacini artificiali implica lo spostamento di famiglie, delle persone che abitavano in quella zona, e anche l'alterazione delle principali in qualche modo strumenti di sostentamento economico, per cui impatti diretti sulla pesca, nonché impatti diretti su un potenziale sviluppo sostenibile del turismo. Questo è una delle cose che è emersa in maniera abbastanza forte ed esplicita durante la nostra delegazione, la possibilità intrinseca a una zona come la Patagonia cilena di svilupparsi dal punto di vista dell'accoglienza del turismo, e quindi un turismo anche locale, sostenibile, un certo tipo, verrebbe chiaramente drammaticamente preclusa con la costruzione del progetto. C'è da dire che C'è da dire che l'azienda continua a ribadire il fatto che tutti gli impatti possono essere mitigati con misure ad hoc e infatti ha investito o prevede di investire circa 150 milioni di dollari per mitigare gli impatti drammatici collegati alla costruzione, ma è chiaro che investimenti di questo genere andrebbero ad alterare in ogni caso lo stile di vita, la cultura tipica della zona, nonché lo stesso periodo di costruzione delle dighe. Queste dighe, questo progetto implicherebbe ovviamente la necessità di convogliare manodopera nella zona, e questo stesso elemento dal punto di vista della popolazione locale è considerato come un rischio e in qualche modo un attacco al modello di vita tipico della zona.
Bene, e contro questo progetto, come dicevo, si è sviluppato subito in Patagonia e in tutto il Cile questo movimento di protesta molto molto largo. L'opposizione a queste dighe è stata registrata superiore alla metà della popolazione del Cile, e anche in Italia sono state fatte delle iniziative. Qualche settimana fa è arrivata una delegazione del Consiglio locale della Patagonia e anche delle comunità mapuche della zona, e appunto parlateci un po' in più nel particolare delle iniziative che sono state attivate sia in Cile che qui in Italia.
Sì, come hai detto giustamente, è stato fatto un sondaggio che ha dichiarato che la maggioranza della popolazione cilena appare essere contraria al progetto, e questo in qualche modo diciamo la maldisposizione della popolazione in Cile nei confronti del progetto è emersa adesso recentemente in seguito alla notizia dell'approvazione della valutazione di impatto ambientale sul progetto da parte delle autorità ambientali competenti. Ha provocato una reazione sostenuta e forte da parte delle comunità locali, delle popolazioni della zona, nonché delle associazioni ambientaliste cilene, che in diverse città del Cile sono scese in piazza e represse con la forza dall'esercito e dalla polizia cilena per opporsi al progetto. Di fronte a questa opposizione con ancora più forza, abbiamo ritenuto necessario dare voce il più possibile, secondo i metodi e gli strumenti che avevamo a disposizione, alle comunità locali che intendevano in qualche modo testimoniare anche in Italia, anche ai vertici dell'azienda, il loro dissenso nei confronti del progetto. Per fare questo abbiamo invitato a partecipare, abbiamo organizzato la partecipazione di alcuni rappresentanti cileni all'Assemblea Generale degli Azionisti di Enel, che si è tenuta il 29 di aprile. Una delegazione cilena è venuta in Italia, composta da Juan Pablo Orrego della ONG Ecosistemas in Cile, ONG ambientalista, Carlos Garrido della Agrupación para la Defensa della Patagonia, della zona di Cocra, dalla zona di Cocrane, epicentro del progetto nel sud, e Jorge Hueque Catriquir, portavoce del Parlamento Mapuche di Coscos. Tutti e tre sono intervenuti, hanno parlato all'assemblea degli azionisti, o hanno cercato di parlare all'assemblea degli azionisti, dal momento che dai 10 minuti previsti per il loro intervento hanno avuto la possibilità, gli è stata data la possibilità di intervenire per 2 minuti e mezzo. In 2 minuti e mezzo hanno cercato di concentrare in maniera più rapida e chiara possibile le motivazioni che li spingono a opporsi al progetto. È evidente che non ci aspettavamo dalla GM da questo un'inversione di rotta, benché questa fosse la richiesta che proveniva da tutti e tre i rappresentanti ai rappresentanti cileni. Quello che però non ci aspettavamo è che a una dimostrazione di opposizione e anche di preoccupazione proveniente dalle comunità locali, la risposta del management dell'azienda fosse una sorta di minaccia velata nei loro confronti, evidenziando il fatto che di fronte a una opposizione così serrata l'azienda si riserva anche di intervenire e di utilizzare le vie legali. Questo, diciamo, è qualcosa che ci ha lasciato quantomeno perplessi. Quello che è stato interessante notare è è che per la prima volta in maniera molto chiara ed esplicita il management di Enel ha rivendicato la paternità del progetto, mentre fino ad oggi continuava a dire di aver ereditato di fatto il progetto di Endesa e di trovarsi in qualche modo a gestire un progetto iniziato da altri, per la prima volta l'amministratore delegato ha dichiarato chiaramente che il progetto è una priorità assoluta per l'Enel e quindi andrà avanti. Il 29 aprile non era ancora arrivata pubblicamente la risposta sulla valutazione di impatto ambientale, è arrivata qualche giorno dopo, ma di fronte a questo noi non intendiamo fermarci, anche perché la sfida più grossa riteniamo che riguardi la valutazione di impatto ambientale sulla linea di trasmissione, che implicherà uno studio ben diverso, ben più lungo, che coinvolgerà ben più gente e ben più territori, e su questo la campagna italiana continua a tenere l'attenzione alta.
Perché fino ad ora forse non è rimasto ben chiaro, ma la generazione di questa energia elettrica servirà poi all'industria mineraria del nord del paese.
Sì, assolutamente, nel senso che il 100% dell'energia eventualmente prodotta dalle cinque dighe, come dicevo prima, non servirà ad alimentare o non verrà distribuita a livello locale, non servirà ad alimentare a migliorare l'approvvigionamento di energia della zona dell'Aisen, ma verrà trasferita tramite una linea di trasmissione lunga 2300 chilometri a nord per alimentare appunto le miniere, quindi gli interessi economici al nord.
E quindi ancora una volta le miniere che produrranno i minerali che poi verranno esportati dal Cile, utilizzati al centro dei paesi che si trovano al centro dell'economia mondiale, ancora una volta la riproposizione di questo modello ineguale di modello economico ineguale che basa la nostra ricchezza, la ricchezza di questa parte del mondo sul depredamento e lo scarico dell'inquinamento, dello sfruttamento nella periferia del sistema economico mondiale.
Mi corazón.
Pues sí, tenemos que tener ahora
Sì, la domanda fondamentale che resta è: perché costruire 5 dighe nel sud del Cile che costano 3 miliardi di dollari e una linea di trasmissione che ne costa 4 per portare l'energia al nord, come si diceva, della zona mineraria, quando questo nord è una zona desertica dove altri tipi di energia potrebbero essere sviluppati? Non si sviluppano perché si dice costano troppo, però si raddoppia il costo dell'idroelettrico per trasportarlo così lontano. È evidentemente una situazione dissennata. Questo, la ragione affonda anche nel tentativo di riforma che il governo Bachelet ha fatto del Codice de Agua, che forse politicamente doveva andare nella direzione di limitare il potere multinazionale nello sfruttamento dell'acqua, ma in realtà ha prodotto l'effetto contrario, ovvero la Bachelet ha introdotto una sorta di multa se le multinazionali non sfruttano i diritti acquisiti. Questo ha fatto sì in qualche modo di accelerare la spinta allo sfruttamento di queste risorse idriche, che per queste multinazionali, che per Endesa e quindi per Enel, sono gratuiti, quando si potrebbero costruire ed investire in altri tipi di energia che richiedono anche molto più prossimità e quindi linee di trasmissione molto più brevi. Si potrebbero anche coinvolgere le stesse multinazionali che, come dicevi tu, sfruttano i giacimenti minerari nel produrre la propria energia, perché questa energia deve essere prodotta altrove e deve essere prodotta da altri, quando comunque poi chi la sfrutta al 90% sono le multinazionali che sfruttano le risorse minerarie. Queste sono tutte domande aperte alle quali nessuno riesce a dare risposta, né in Cile né tantomeno all'Assemblea Generale dell'Enel. Un'altra riflessione per concludere, poi magari accennare anche ad altri interessi e progetti in America Latina dell'Enel e Endesa, è la questione della valutazione di impatto ambientale. Perché una multinazionale ha diritto di presentare 3 volte delle modifiche alla valutazione impatto ambientale che riceve 3.000 commenti negativi da tutte le autorità competenti a livello nazionale e a livello regionale, quando alla cittadinanza non è nemmeno data la possibilità di presentare commenti e revisioni indipendenti di questi studi? È possibile farlo solo alla prima presentazione, poi dopo i cittadini, le associazioni che sono portatrici di interessi sono assolutamente escluse dal processo. La risposta è che questi meccanismi di valutazione impatto ambientale, lì come qui, perché in questo non c'è nessuna differenza, sono un po' uno specchietto per le allodole, perché non riescono poi effettivamente ad eseguire delle valutazioni veramente indipendenti e sono sempre alla merce dei privati e delle compagnie private. Questo avviene in Cile, come avviene anche in Colombia, dove un altro progetto sta andando avanti, il progetto del Quimbo, dove la valutazione di impatto ambientale, quando Enel ha comprato Endesa, era troppo gravosa in termini di soldi necessari alle misure di mitigazione di impatto ambientale, era stata approvata la via in quel caso e Enel ha imposto sostanzialmente di revisionarla per abbassare le spese di mitigazione impatto ambientale, pena lo stop del progetto. Quindi Uribe, un giorno prima della fine del suo mandato, ha promulgato una leggina in cui si dice che le valutazioni di impatto ambientale, laddove c'è un'acquisizione da parte di un'altra multinazionale, possono essere revisionate. La revisione ovviamente è stata a ribasso, ha tolto dalla valutazione tutte le spese relative alle mitigazioni di impatto ambientale e sociale, ed ha escluso dal nuovo processo di valutazione tutte le parti in causa, quindi le comunità, le associazioni che riunivano comunque gli impattati del progetto. Ovviamente ci sono diverse denunce su questo, il difensore civico in Colombia ha richiesto la sospensione del progetto perché la licenza di impatto ambientale non è valida, e c'è una grossa vertenza. Questo per dire come questi processi di valutazione di impatto ambientale in molti paesi sono portati avanti solo ed esclusivamente per catalizzare le risorse finanziarie da finanziatori, donatori o chi per loro, che richiedono di seguire alcune linee guida di cui la valutazione di impatto ambientale è, diciamo, il processo primario. Che però poi nella pratica non garantisce nessun diritto a chi effettivamente è impattato da questo tipo di progetti.
Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo.
E noi siamo arrivati ormai alla fine anche di questa puntata di Latino Americana. Lasceremo i microfoni di Radio Onda Rossa al Tappabuchi, la trasmissione dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Ringraziamo le compagne che sono state qui con noi quest'oggi a parlarci del progetto di costruzione di 5 dighe nella Patagonia cilena da parte dell'Enel e della relativa campagna di opposizione a questo progetto. Noi vi ricordiamo anche un appuntamento per sabato prossimo, è stato indetto, in realtà deve ancora essere indetto, infatti non sappiamo ancora quale sarà il luogo di questo presidio di contestazione a questo progetto, perché in Cile sarà la giornata il 21 maggio, sabato 21 maggio sarà la giornata di contestazione a questo progetto, verrà indetta anche questa iniziativa in Italia. Per l'appuntamento di Roma, appena sapremo il luogo e l'orario, ve lo faremo sapere tramite la radio, anche tramite il nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org, dove trovate anche la registrazione di questa trasmissione, anche alcune registrazioni delle trasmissioni precedenti e in sempre nuove informazioni e nuovi articoli dall'America Latina. E a questo punto non mi resta che salutarvi, che ringraziare a tutti e a tutti per averci seguito anche quest'oggi, e saluto in modo particolare chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.